Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita è piena di impegni, di problemi e di piaceri che tendono a riempire i nostri pensieri. Spesso siamo così presi con quello che in effetti sono le piccole cose che non abbiamo tempo di meditare e di considerare le cose grandi. Ma quando viviamo così, riempendo i pensieri con tutto quello che c'è da fare, con i problemi quotidiani che ci affliggono, con desideri che passeranno, stiamo vedendo la vita con una prospettiva falsa, non vera, e questo non porta buon frutto. Se tu avessi, immaginate con me, una malattia mortale, una malattia che porta alla morte, e non solo, ma fa soffrire terribilmente, una malattia che fa soffrire, soffrire, soffrire per lungo tempo e poi morire, e non esiste cura, ma poi ricevi una lettera raccomandata che sei stato invitato a partecipare ad un gruppo piccolo, cioè questa malattia è molto sparsa, ma invitano un gruppetto di andare in Svizzera a una clinica che crede di aver trovato una cura e vogliono le persone sulla quale provare questa medicina. E hanno già provato su alcuni e ha fatto risultati miracolosi, guariti completamente, e vogliono provare un altro gruppo e loro ti invitano, perché tu non puoi offrirti, hanno loro scelto te, pagano le spese, ti fanno arrivare lì, ti mettono in una stanza privata lì nella clinica, ti danno da mangiare e iniziano questa cura. Allora, prima di arrivare eri già in agonia per i dolori. E già dopo 3 giorni cominci a stare ma molto meglio dopo 3 giorni. Certamente questo è qualcosa di immenso valore. Ma se capita nella tua stanza non c'è buon campo, buon segnale per il tuo smartphone, ed è difficile contattare i tuoi cari a casa in Italia. E poi il cibo non è proprio il tuo preferito. Sei abituato a mangiare molto bene e lì il cibo è meno buono. Allora, sono piccole cose, sono negativi, ma in confronto con la guarigione che sta succedendo al tuo corpo, conviene pensarci. Uffa, non mi piace questo cibo, uffa, non c'è buon segnale. Conviene riempire la testa con quello? Conviene? No. E io direi di no. Eppure, quella malattia c'è, si chiama il peccato, ed è mortale e produce molte sofferenze già in questa vita, e c'è la cura, e tu sei stato invitato a usare la medicina che cura e che promette piena guarigione eternamente. E ci sono problemi mentre stiamo qui nella clinica. E quanto siamo stolti quando scegliamo a focalizzare sui problemi della vita qui in clinica, anziché dire, ma che mi importa, guardo quello che mi ha dato. Mi ha tolto la malattia, mi ha dato la guarigione, ha preso la malattia, si è caricato lui con la mia malattia. La salvezza dell'anima, la salvezza eterna, vale più di tutto ed è infinitamente più grande del peso temporaneo, breve, dei pesi di questa vita. Quindi è importantissimo scegliere di pensare alla salvezza, scegliere di pensare a quanto era costoso la cura. È fondamentale scegliere Come che siamo trasformati? E siate trasformati tramite, mediante, dice Romani 12:2, mediante che cosa? Il rinnovamento della vostra mente, che vuol dire scegliere di pensare le cose giuste, nuove, vere, degne di lode, di grande ringraziamento, che sono quello che Gesù Cristo ha fatto per me e per te. Dio, il Creatore, il Sovrano, ha dato il suo unigenito Figlio per salvarci. Il Figlio di Dio ha lasciato la gloria per prendere l'umanità, ha vissuto non da grande imperatore, ma da uomo semplice, odiato, maltrattato, andato alla morte, ma non qualsiasi morte, la morte di croce, prendendo su di sé la colpa mia e tua, e non ho di cui pensare, non ho di cui pensare, a cui pensare tutti i giorni. Abbiamo perdono. Gesù ha stabilito la cena del Signore, che pratichiamo ogni settimana, per quale scopo? Per farci ricordare costantemente, e prego non solo la domenica, ricordare Gesù è morto per me, risuscitato per me. Stiamo studiando l'Evangelo di Marco, siamo in capitolo 15, che parla proprio della croce di Gesù Cristo. Allora, nel capitolo 14, se ricordate, abbiamo considerato l'arresto di Gesù. È stato tradito da un discepolo, Giuda, è stato abbandonato da tutti i discepoli, è stato negato da Pietro, poi davanti ai giudei è stato accusato falsamente, maltrattato, oltraggiato, ingiuriato. Sapevano che fosse il Cristo, loro sapevano che chi è, ma lo odiavano, volevano che farlo morire. Capitolo 15, lo presentano a Pilato, abbiamo visto, perché non avevano loro il potere di mettere alla morte, solo i romani, il governatore Pilato, che capiva benissimo che Gesù era innocente, voleva liberarlo perché non l'ha fatto. Un peccato che troviamo spesso noi. Perché Pilato, sapendo che Gesù era innocente, volendo liberare Gesù, perché non l'ha fatto? Perché aveva timore degli uomini. Un gravissimo peccato spesso che affligge noi, e lo condannò alla crocifissione. E quindi Gesù arriva lì. Prima però i soldati romani lo maltrattano, danno botte, sputano in faccia. Si inginocchia davanti a lui disprezzandolo per modo di dire tu sei un falso re. No, non è un falso re, è il vero re, ma loro non capivano. Poi arriva alla croce, lo inchiodano alla croce, lo mettono in terra in mezzo a due ladroni, due malfattori, per disprezzarlo ancora di più, per dire è stato annoverato, contato come un malfattore pur essendo pienamente innocente. Alla fine dell'ultimo sermone abbiamo lasciato Gesù lì appeso sulla croce. Vogliamo riprendere il brano, Marco 15, iniziando versetto 29, per considerare altri aspetti di quello che Gesù soffriva mentre era sulla croce. Soffriva per pagare il mio debito e il tuo debito, che se tu ti aggrappi a Gesù Cristo. Quindi Marco 15, inizio leggendo 29 e 30. E coloro che passavano lì vicino lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo, tu che distruggi il tempio, in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso e scendi giù dalla croce. Che disprezzo, che odio. Queste erano le persone normali dalla città. Allora, una cosa, se vogliamo capire, si presume, in base a quello che è scritto, che Gesù era nudo. Aveva tolto tutti i suoi vestiti, come una vergogna ulteriore, e lui era appeso, soffrente, già soffrente da tutto quello che aveva subito tutta la notte. Tante botte che la testa era gonfio per tutte le botte in testa. sangue dappertutto. E lui è lì appeso, nudo, e la gente cammina sotto, e lui in sofferenza, e loro lo disprezzano. E tu, questo grande uomo di Dio, che sei? Per modo di dire, tu non sei quello, tu sei un falso. Ma non era un falso. Gesù aveva pieno potere di scendere. Gesù avrebbe potuto, con la sua potenza divina, Gesù che poteva trasformare acqua in vino, poteva camminare sull'acqua, poteva controllare la natura, avrebbe potuto dire ai chiodi, sciogliete, e si trova per terra, pieno di potenza, ammazzando tutti. In un attimo, ma non voleva scendere. Qualcosa, cosa che voleva? Voleva così tanto che era disposto a restare lì. Cosa voleva Gesù? Avrebbe potuto scendere, distruggere queste persone che lo disprezzavano, ma non aveva qualcosa che voleva, molto di più che lo ha tenuto lì. Cos'è che voleva? Voleva salvare peccatori. Voleva salvare ragazzi che non sono rispettosi, che non ubbidiscono, che mentiscono. Voleva salvare persone piene di orgoglio, adulti che si lamentano, che siano pieni di concupiscenza, di orgoglio, di egoismo, di mille altri peccati. Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, era lì appeso e questa gente usciva da venire a vederlo. Andiamo a vedere Gesù. E lo disprezzavano. Tu sei un falso, effettivamente stavano dicendo. Allora, una cosa. In Atti 2, giorno di Pentecoste, Gesù è già tornato in cielo. Pietro sta predicando ai giudei di Gerusalemme, qui, questa città, e dice, voi lo avete crocifisso. Voi siete colpevoli. È molto probabile che fra queste persone c'erano le persone lì quel giorno di Pentecoste. Perché Pietro dice, voi lo avete crocifisso. E quel giorno 5.000 persone hanno detto, siamo colpevoli, cosa dobbiamo fare? Hanno sentito il loro peccato. Gesù sulla croce stava morendo per peccatori, probabilmente compreso alcune di queste persone sotto che lo disprezzavano. Stava morendo per il loro peccato. Stava morendo sicuramente per i miei peccati. E se tu sei in Cristo, per i tuoi peccati. Poi passiamo a versetti 31-32. Troviamo non più solo la gente comune, ma i capi dei sacerdoti, gli scribi, quindi gli uomini religiosi. Leggo. Similmente, anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano tra di loro, ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scende ora dalla croce affinché lo vediamo e crediamo. Anche questi capi religiosi, terribile ingiuria, disprezzavano Gesù. Lui è un falso, lui non è mica il Cristo, perché se fosse il Cristo scenderebbe giù e se lo facesse crederemo in lui. Gesù avrebbe potuto scendere giù e subito distruggere loro per questo grave peccato, ma Gesù è rimasto perché voleva portare i nostri peccati. Questi uomini si presentavano come la guida spirituale di Israele. Questi uomini erano esperti nella legge di Dio, la parola di Dio. Questi uomini erano i capi religiosi, ma non erano da Dio. Erano ipocriti. Gesù aveva detto loro in Marco 7, ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi, in vano mi rendono il loro culto, il loro cuore è lontano da me. E ci sono tuttora tanti uomini e donne che si presentano come credenti, a volte capi, a volte solo attivi nella Chiesa, che non appartengono a Dio. Usano il nome di Dio, per avere un certo importanza, un certo fama, per avere gloria per loro stessi, come questi uomini qui, ma in realtà non vogliono Gesù. Questi uomini disprezzavano Gesù cercando di screditarlo davanti al popolo. Ha salvato altri e non può salvare se stesso? Il Cristo è il re di Israele. Scenda ora dalla croce affinché lo vediamo e crediamo. Cioè, se lui non scende, vuol dire che è un falso. Stanno dicendo quello. Loro stanno dicendo, se lui non scende, vuol dire che è un falso. E a volte noi pecchiamo così. Ho sentito di ragazzi che dicono alla ragazza, se tu mi ami, tu farai quello che ti dico io, andando contro coscienza. E se non lo fai, non mi ami. Che malvagio. Ho sentito bambini, figli che dicono ai genitori, non mi ami se non mi lasci fare quello. Ho sentito genitori che dicono, tu non mi ami se non mi ubbidisci. Usando giochi psicologici. Questo è malvagio. È malvagio. No, Gesù è il Cristo, il re di Israele. Ma avevo una missione da compiere e così non è sceso. Lasciavo loro disprezzarlo. Un piccolo parentesi qui. Capita nella vita che a volte noi siamo disprezzati. Guai a noi, siamo noi che disprezziamo. Così dice Gesù, avete sentito di non uccidere? Io vi dico, chiunque si adire senza ragioni, chiunque dice a suo fratello racca, stupido, sarà soggetto alla genna. Quindi non dobbiamo disprezzare noi, assolutamente, ma a volte veniamo disprezzati, ma quando tu sei disprezzato, ricordati di una cosa, non è quanto Gesù è stato disprezzato. Gesù è stato tentato in ogni cosa senza peccare. Il disprezzo che potresti eventualmente subire non è nulla in confronto con il disprezzo che Gesù ha subito per poter salvarci. Non ho letto l'ultima parte di versetto 32, lo leggo adesso perché c'erano anche i due ladroni là. Quelli due ladroni accanto a lui, su croce anche loro, leggo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo ingiuriavano. Questo è incredibile. Prima abbiamo letto che la gente comune ingiurava Gesù, lo disprezzavano. Poi i capi ingiuravano Gesù, disprezzavano Gesù. Adesso i due ladroni sulle croci accanto. Cioè Gesù è stato disprezzato dai più alti, ai mezzi, ai più bassi della società. Tutti. Questi due malfattori lo ingiuravano. Coloro con sofferenza stavano morendo anche loro, ma lo disprezzavano. Ma c'è un piccolo dettaglio incoraggiante che Marco non include. Tutti e due lo disprezzavano, ma in Luca 23, dopo uno ha cominciato a riflettere. Comincia a riflettere a quello che aveva sentito di Gesù, a quello che stava vedendo, alla reazione di Gesù. E mettendo tutti tutti insieme, capendo, io sto per morire, c'è un Dio. E questo Gesù, e io mi troverò davanti a Lui per essere giudicato, e io sono malvagio. E questo uomo si è ravveduto, e ha creduto, questo uomo accanto a me è il Cristo. E loro lo stanno uccidendo, ma Lui ritornerà, e ritornerà vittorioso. E lui ritornerà come re. Loro lo disprezzano, ma lui è veramente re. E voglio leggere quello che è successo a questo malfattore che un po' prima stava disprezzando Gesù. Leggo Luca di 23:39. Ora uno, questo in avanti, ora uno dei malfattori appesi lo ingiurava dicendo, se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava dicendo, non hai neppure il timore di Dio trovandoti sotto la medesima condanna? Noi in realtà siamo giustamente condannati perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Poi disse a Gesù, Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Allora Gesù gli disse, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Quel malfattore, riflettendo mentre era appeso sulla croce, aveva quasi sicuro sentito parlare di Gesù, aveva sentito dei miracoli di Gesù, era così famoso a quel punto, e adesso vede Gesù accanto. E Dio opera nel suo cuore e lui capisce, io sono malvagio e sto per morire e trovarmi davanti al giudizio. Ma Gesù, questo uomo è innocente, non è come me e quell'altro. Questo uomo è il Cristo. E così si ravvede e crede in Gesù come Cristo, si umilia totalmente, riconoscendo in Gesù la sua speranza totale, e Gesù rispose con tanta debolezza, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Oggi, quando una persona muore che è salvato, che è salvata, va subito in paradiso. Cosa succede a chi è in Cristo quando muore? Lascia il corpo e va subito in paradiso con Cristo, quel giorno, quel momento. E chi non è salvato, che muore da ragazzo, che muore da adulto, che muore da giovane, che muore da vecchio, cosa succede a chi non ha Cristo? Si trova subito in tormento terribile. Tormento. Il ricco e Lazzaro. Leggendo di questo uomo mi viene in mente una domanda per ciascuno di noi. Chiedo a ciascuno, tu puoi dire con certezza che se dovessi morire oggi, un aneurisma, un incidente, non importa come, tu puoi dire con certezza, non solo per dire, ma con certezza, che tu ti troverai con Gesù Cristo in paradiso? Se non c'è questa certezza, se non puoi dire con certezza di essere perdonato e salvato, non c'è nulla di più importante e più urgente che umiliarti per ravvederti e aggrapparti a Gesù Cristo per la tua salvezza. Perché se non ricevi il perdono, sarà terribile per te. Oggi è il giorno della salvezza. Questo ladrone si è ravveduto e ha posto tutta la sua fede in Gesù e quel giorno era con Gesù in paradiso. E tu? Il versetto 33 spiega in poche parole l'avvenimento più terribile della storia del mondo. Versetto 33 spiega con poche parole l'avvenimento più terribile mai successo nella storia del mondo. In questo versetto leggiamo delle tre ore in cui Dio Padre versò la sua ira su Gesù Cristo come punizione del peccato di tutti coloro che Dio salverà. Questo versetto parla che dal mezzogiorno alle tre di pomeriggio per tre ore è venuto un buio, la stessa parola biblica di tenebre in greco, su tutto il paese. Allora, non è un avvenimento naturale, non esiste nessun avvenimento, un'eclisse, nulla fa buio per tre ore. Questa è una cosa sovrannaturale. Mezzogiorno diventa buio. Il paese, tutto il paese, coperto con tenebre. Perché nella Bibbia, tenebre è la parola che la Bibbia usa per parlare quando Dio versa la sua ira. E in quelle tre ore Dio ha tolto da Gesù ogni bene, compreso la luce. Quando è notte, non è che è bello vedere la luce la mattina? La notte può avere paura, ma come questo non vedo, e la mattina, oh, la luce. Dio ha tolto ogni benedizione da Gesù Cristo. Perfino la luce, e ha reso tenebre. Quindi leggendo, ricordate che loro dicono sesta ora perché loro iniziavano la giornata a 6 di mattina, non la giornata ma l'orario, 6 di mattina fino a mezzogiorno, sesta ora fino a nona ora, sarebbe le 15 di pomeriggio per noi, leggo. Poi, venuta l'ora sesta, si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. 3 ore, buio in mezzo alla giornata, perché in quelle 3 ore Dio stava versando su Gesù Cristo l'ira per i miei peccati e per i tuoi peccati. Versando ira, cioè tutta la sua ira versato proprio su Gesù Cristo. Non poteva avere nemmeno la luce della giornata. Tutto, ira totale. Non riusciamo a comprendere questo. Che Dio ci aiuti. Che Dio ci aiuti a comprendere quello che stiamo leggendo. Gesù per 3 ore era maltrattato, ingiuriato dagli uomini, dalle 9 a mezzogiorno. E poi a mezzogiorno buio, immagino che gli uomini hanno smesso, erano terrorizzati. Cioè, tu sei lì e diventa buio? Buio? Come notte? La gente non stava più lì disperata, erano terrorizzati loro. E Gesù era lì solo sulla croce, senza Dio, per 3 ore subendo l'ira di Dio. Per i nostri peccati. Quella ira dovevamo subire noi per tutta l'eternità. Noi meritavamo quell'ira. Noi abbiamo peccato contro Dio Santissimo. Noi abbiamo cercato gloria per noi stessi con il nostro orgoglio, anziché dare gloria a Dio. Noi abbiamo peccato in tanti modi e noi meritiamo il tormento eterno, sarebbe giusto. Invece la grazia di Dio, la benignità di Dio, la misericordia di Dio, l'amore di Dio ha spinto Dio a mandare Gesù Cristo là su quella croce per subire l'ira di Dio al posto nostro. Gesù è andato alla croce per amore, per subire l'ira destinata a noi. Queste erano le 3 ore in cui Gesù pagava per il nostro peccato. Dopo 3 ore, essendo Gesù anche Dio, ha potuto pagare un'eternità di sofferenza. A quel punto, dopo 3 ore, Gesù aveva pagato, il debito era pagato. Il suo cuore era spezzato per il dolore che aveva subito per quelle 3 ore, essendo stato separato dal Padre. E il versetto 34 ci fa capire qualcosa dell'agonia del cuore di Gesù. E io prego che Dio ci aiuterà a capire meglio questa agonia che ha avuto per noi. Leggo. E allora nona, Gesù gridò a gran voce dicendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Prima di diventare uomo, Gesù aveva vissuto per tutta l'eternità con suo padre. Non è come una famiglia umana, dove si inizia come bimbo e si cresce e diventa uomo. Gesù era sempre pienamente uomo. Non si dice adulto, era pienamente quello che era. Non è cresciuto. Era Dio, figlio, e aveva vissuto con il Padre, con un rapporto di amore perfetto, con comunione totale, assoluto, per tutta l'eternità, glorificato accanto al Padre. Mai separato, neanche per un mezzo secondo. E adesso, per 3 ore, anziché conoscere l'amore del Padre, ha conosciuto l'ira del Padre. Anziché essere in comunione con il Padre, fu separato dal Padre, abbandonato dal Padre. Anziché essere coperto con la propria santità, era coperto con il nostro peccato. Non possiamo concepire l'angoscia del cuore di Gesù Cristo. E per questo gridò a gran voce, detto in italiano, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è una domanda che voleva una risposta, lui sapeva la risposta. Insieme al Padre avevano programmato questo prima di creare il mondo. Era non una domanda chiedendo risposta, era un grido di angoscia. Grido di angoscia di un cuore completamente spezzato. Non possiamo comprendere a fondo quanto ha sofferto, ma io prego che possiamo comprendere che ha sofferto per noi. Prego che possiamo comprendere qualcosa di quanto costava la nostra salvezza. Allora, gli uomini non capiscono. Gli uomini naturali non capiscono Gesù, le cose di Dio, e anche in questo caso, quindi c'è questi uomini sotto la croce, probabilmente giudei, perché parlano di Elia, che i romani non avrebbero conosciuto di Elia, e leggiamo quello che è scritto. E alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano, ecco, egli chiama Elia. Allora uno di loro accorse, inzuppò una spugna nell'aceto e postala su una canna, gli diede da bere, dicendo, lasciate, vediamo se viene Elia a tirarlo giù. Questi uomini non capivano nulla, non capivano quello che stava succedendo, erano curiosi, volevano sapere, ma non perché il loro cuore era afflitto, pensando che era morto per i loro peccati, erano curiosi. Anche oggi tante persone sanno della croce, sanno che Gesù è andato alla croce, capiscono intellettualmente, ma non capiscono. Non capiscono, Gesù è morto per me, non vedono quello. E quindi Gesù non è morto per loro. Sanno che Gesù è andato alla croce, magari sanno per dire che è morto per il peccato, ma non capiscono veramente. Tu capisci? Tu capisci? Ci pensi? Alle 3 di pomeriggio Gesù aveva pagato il debito, non c'era altro da pagare. Il debito era pagato pienamente e così Gesù lasciò il suo corpo. Leggo versetto 37. Ma Gesù, emesso un forte grido, rese lo spirito. Quel grido era l'ultimo pezzo di sofferenza. Ah! Tutta la sofferenza, un forte grido. Poi rese lo spirito. Cosa vuol dire quello? La sua morte non fu causata da. Quando una persona muore oggi, si dice causa di morte. Giusto? Su qualunque certificato di morte è scritto la causa. Causa della morte. Gesù non è morto per nessuna causa. Gesù rese lo spirito. Ha detto, ho finito la mia opera. E ha dato il suo spirito. Gesù ha dato il suo spirito perché non c'era più da fare. Non aveva più bisogno di restare nel suo corpo. Aveva pagato nel suo corpo il nostro peccato. Gesù aveva detto che avrebbe fatto questo. Gesù aveva detto che nessuno lo avrebbe ucciso, ma avrebbe reso il suo spirito. Leggo, conosciamo Giovanni 10, 17, 18. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di riporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Gesù ha dichiarato lì in Giovanni 10 che nessuno avrebbe tolto la sua vita, ma che aveva il potere di riporre la sua vita. E qui in Marco 15, 37 vediamo Gesù diponendo la sua vita, dicendo rese lo spirito. C'è un dettaglio che non c'è qui in Marco, che troviamo in Giovanni, molto importante. Stesso momento, Giovanni 19, 30 aggiunge un dettaglio importante. Leggo. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Giovanni aggiunge il fatto che Gesù dichiarò è compiuto. È una parola greca, tradotto come è compiuto, che si usa quando si estingue un debito. È una parola economica, si usa nella contabilità, si usa quando uno ha un mutuo e quando arriva l'ultima rata, va a pagare quello e il mutuo è pagato, non c'è più debito. Quindi vuol dire che il debito è pagato. E Gesù dichiara, avendo pagato il prezzo per il peccato, pagato in modo completo, dichiara, è compiuto, è pagato, potremmo dire. È pagato e poi rese lo spirito. Non ho più da pagare, ho pagato tutto. E quando una persona si aggrappa a Gesù Cristo, oh Gesù, quanto ho peccato, non ce la faccio io, non posso migliorare perché è un debito che non posso pagare, si ravvede, si aggrappa a Gesù, quel pagamento è compiuto, vale per quella persona. Io prego che possiamo avere gioia e gratitudine. Hai ringraziato Dio? Oggi? Ieri? L'altro ieri? Grazie che Gesù ha pagato il mio debito. Se c'è qualcosa per cui ringraziare Dio, è questo. Una domanda. Tu ringrazi Dio più per il cibo che mangi, materiali, o per il tuo debito che Egli ha pagato? Per che cosa ringrazi Dio di più? Tu ringrazi Dio più per le benedizioni quotidiane? Grazie che mi hai fatto questo oggi e hai fatto quello? O ringrazi Dio di più perché Cristo ha pagato il tuo debito? Cos'è più grande? Cos'è più costoso? Se ricordate, nell'Antico Testamento Dio aveva comandato a Mosè di costruire il tabernacolo, poi dopo il Tempio fu fatto lo stesso modello, in base al modello che Dio aveva fatto vedere a lui sul Monte Sinai. E nel tabernacolo c'era il cortile dove entravano i sacerdoti sempre, c'era il tabernacolo stesso che era il luogo santo e dentro il luogo santissimo. E fra il luogo santo, dove i sacerdoti entravano tutti i giorni, è il luogo santissimo dove nessuno fu permesso di entrare se non solo il sommo sacerdote un giorno all'anno. Il luogo santissimo era bloccato da un grandissimo velo molto pesante che bloccava, che nessuno poteva vedere dentro o entrare. E questo era un simbolo del fatto che l'uomo, a causa del peccato, non ha libero accesso alla presenza di Dio. Non ha libero accesso. Ma Gesù aveva pagato adesso, in questi tre ore, il prezzo del peccato. E così Dio ha fatto un miracolo per mostrare adesso c'è accesso a Dio. Leggo versetto 38. Allora il velo del Tempio si squarciò in due da alto in basso. Questo grande e pesante stoffa, era molto grande, si squarciò in due, si separa in due parti, che c'era tutta un'apertura in mezzo, da alto in basso. Nessuno ha toccato, questo era un atto di Dio, per mostrare adesso c'è accesso al mio trono, alla mia presenza, per mezzo di Gesù Cristo, che è il sommo sacerdote, ha pagato con la sua vita. E voglio leggere Ebrei 4, 15 e 16, che parla proprio di questo libero accesso. Perché abbiamo Cristo, chi ha Cristo come sommo sacerdote? Leggo. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque, con piena fiducia, al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Fratelli e sorelle, prego che possiamo comprendere quello che abbiamo appena letto. Quello che era chiuso all'uomo dalla creazione del mondo è aperto adesso a noi in Gesù Cristo, accesso al trono di Dio giorno e notte. Camminiamo umilmente, sapendo che Gesù Cristo è il nostro accesso a Dio, rallegriamoci del perdono che abbiamo in Gesù Cristo, perché il nostro debito è pagato. Un ultimo dettaglio. Là sotto la croce era un centurione romano. Probabilmente era chi doveva controllare che tutto era fatto secondo gli ordini di Pilato. Lui osservava tutto. Lui quasi sicuramente aveva sentito di Gesù. Gesù era molto conosciuto. Pilato sapeva tutto di Gesù. Aveva sentito dei miracoli. Aveva visto tutto qua e poi aveva visto a mezzogiorno questo tenebre. Miracoloso per 3 ore. 3 ore di tenebre. E poi torna la luce. Gesù grida, è compiuto, rende lo spirito e torna la luce. E questo uomo mette insieme tutto e capisce. E lui dichiara, leggo versetto 39, e il centurione che stava di fronte a Gesù, visto che dopo aver gridato così aveva reso lo spirito, disse, veramente, quest'uomo era figlio di Dio. Questo uomo gentile non conosceva le scritture. Avendo visto tutto, capiva la divinità di Gesù. E se noi abbiamo occhi aperti, vedremo anche noi la divinità di Gesù, sia nella morte che nella sua vita. I giudei conoscevano le scritture e rifiutavano di riconoscere Gesù. Non volevano sottomettersi a Dio. Questo centurione romano capiva che Gesù è figlio di Dio. Prego che possiamo noi umiliarci in ogni campo della vita per riconoscere in Gesù il Signore sovrano. Sovrano Signore su di noi. C'è ancora da vedere, ma voglio aspettare per la prossima volta. Per ora voglio considerare quello che abbiamo visto. Abbiamo considerato prima, negli altri sermoni, le sofferenze prima della croce, e qui quanto Gesù fu umiliato, disprezzato, ingiuriato mentre era sulla croce. C'era la gente comune, c'erano i capi religiosi, c'erano perfino i ladroni accanto a lui. Ma perché? Perché Gesù non scendeva dalla croce? Ed è importante per ognuno di pensare, Gesù, tu sei rimasto sulla croce per me. Tu sei rimasto sulla croce per i miei peccati, pensando ai nostri peccati. Gesù è rimasto sulla croce per pagare la nostra condanna. 3 ore disprezzo dagli uomini, 3 ore subire l'ira di Dio al posto nostro. Gesù fu punito dal Padre per i nostri peccati. Nel Nuovo Testamento leggiamo ripetutamente nelle epistole che abbiamo il perdono per mezzo di Gesù, per mezzo del suo sangue. Siamo riconciliati con Dio, abbiamo pace con Dio, siamo giustificati. E tutto per mezzo di quello che Gesù ha fatto lì sulla croce, soprattutto in quelle 3 ore, subendo l'ira di Dio. Quindi è importante pensare molto alla croce. Ringraziamo Dio per il cibo. Ringraziamo Dio per le persone preziose, ringraziamo Dio per la cura tutti i giorni, ma soprattutto ringraziamo Dio per la croce. Ringraziamo Dio per la croce. Se vuoi vivere vedendo molto più di Cristo, ringrazia Dio tutti i giorni per la croce, per quello che Gesù ha compiuto una volta per sempre sulla croce. Nulla di meno avrebbe potuto pagare la nostra condanna. Nulla di meno ci avrebbe riconciliati con Dio. Gesù ha fatto questo, dandoci perdono, facendoci diventare figli di Dio, dandoci libero accesso a Dio e dandoci un'eternità. Pensiamo a questo e ringraziamo e viviamo in attesa del ritorno di Cristo. Preghiamo. O Padre, abbiamo camminato su terreno santo oggi, considerando Gesù Cristo sulla croce, considerando il santo di Dio coperto con il nostro peccato, considerando colui che era sempre in comunione con il Padre, separato dal Padre, considerando colui che era glorificato con il Padre, amato dal Padre, essendo abbandonato dal Padre, per noi, per pagare la nostra condanna, per subire l'ira che doveva essere su di noi per tutta l'eternità. Gesù ha pagato per noi. Oh Padre, perdonaci che non siamo colpiti abbastanza di quello che Gesù ha fatto per noi e vogliamo meritare molto di più su questo. Vogliamo essere meravigliati, colpiti per quello che Gesù ha fatto per salvarci. Grazie per la parola e per lo Spirito. Parla ai nostri cuori e prego che possiamo noi annunciare questo sacrificio ad altri, perché ci sono ancora persone che Gesù salverà e vogliamo trovarli. Grazie per la salvezza in Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.